Buonasera Piero,
Buonasera a te,
buonasera a
buonasera a
tutti i
tutti.
nostri ascoltatori, amici che sono in onda, vi salutiamo fin da adesso. E buonasera al nostro ospite di oggi che ha detto stampa del Perugia Basket,
Sì.
Renato Izzi, grazie per essere venuto qua,
Benvenuto.
Grazie a voi e buonasera.
per aver partecipato a questa trasmissione. Iniziamo subito Piero con le domande, rompiamo subito il ghiaccio, giusto? Allora, intanto, come ci descriva la vostra società, Euromatica Perugia? Un po' di storia, il campionato, via.
Dunque, il Perugia Basket nasce da una tradizione antica del basket a Perugia. Il nome che porta Perugia Basket vanta parecchi anni, 40 anni di storia. È chiaro che nella storia le società crescono, nascono e poi alla fine decadono per certi motivi. Diciamo che 5 anni fa, due società, le principali società perugine, la WISP Palazzetto Perugia e la Nuova Pallacanestro Perugia, che erano connotate in, diciamo, la WISP verso diciamo, il centro della città, la Nuova Pallacanestro Perugia dalle zone di Ferro di Cavallo, Olmo, Madonna Alta, dopo tanti anni di aspre lotte, diciamo, sono avvenuti a dire facciamo una storia unica, ricostruiamo quello che già c'era, perché tanto comunque erano già società e persone che si conoscevano. Diciamo che la volontà del Comune di Perugia, di tutte le istituzioni e soprattutto la volontà di uno sponsor come Liomatic, che già era nel basket con la WISP, hanno fortemente voluto questa situazione. Questo ha portato a un riordino, diciamo così, del basket cittadino e una pianificazione, un'organizzazione che poi sta dando i risultati che vedete. Non è solo questo, è soprattutto un accordo tra persone che tengono a credere nello sport e ai valori. Ora sembrano parole forse grosse, stupide, però si stanno trasformando in realtà, non solo per i risultati della squadra, della prima squadra, ma anche perché è stato raggiunto un accordo con la società di Ponte San Giovanni, la Ponte Vecchio, che ha dato vita a qualche cosa di più grosso di una società sportiva, che è Perugia Basket Academy, che mette in campo 1500-1600 ragazzi e tesserati. Questo vuol dire garantire innanzitutto una grossa fonte di nutrimento per lo sport come ragazzi che si avviano al basket e tendenti a fare campioni nostrani, ma soprattutto mette in campo una realtà sociale che permette a tanti di fare sport, a tanti di poter cimentarsi senza bisogno che poi diventino tutti campioni, perché facciamo talmente tanti campionati che c'è spazio per
Tutti.
tutti e soprattutto dai uno sfogo da bambini che hanno 5-6 anni fino a ragazzi che non hanno più età. Non dico me compreso, perché la mia parte l'ho fatta, ma certamente questo permette a tanti di fare sport e non c'è bisogno di essere campioni, nel senso che ci sono campionati per tutti i gusti e quindi lo garantiamo. Questa è una cosa a cui ci teniamo molto, al di là poi
No, da sottolineare. Vero e
dell'agonismo
proprio.
puro, che beh, certo, poi stai lì, c'hai una prima squadra, lotti per fare quello che stiamo facendo.
Ricordiamo che voi siete capoista,
Primi in
primi in
classifica.
classifica, prossimo impegno Corso di Gaia in
Prossimo
casa,
impegno in
quindi
casa, domenica prossima.
facciamo già un appello, se sei d'accordo,
Beh.
ai tifosi appassionati di basket, tifosi di Aerobatic Perugia, di venire.
Domenica scorsa giocavamo sempre in casa, abbiamo ahimè, perso una sfida col nostro vecchio allenatore, peraltro un perugino, Maurizio Buscaglia, a cui tenevamo tutti di
Di
vincere
vincere.
tranquillamente, ma anche lui teneva di vincere. Noi siamo arrivati, non stanchi, ma certamente con due assenze pesanti, una da 4 mesi che è Poltroneri, che è uno dei giocatori che è con noi da 3 anni, e si è poi peraltro trasferito definitivamente a Perugia da sardo qual è, quindi è già un segnale che qui si sta bene, e soprattutto un'altra assenza, quella di Cutolo, Costantino Cutolo, che proprio la settimana prima si è infortunato al ginocchio in allenamento e ha subito un'operazione al menisco.
Contro chi avete perso?
Abbiamo perso contro Trento, che era, l'ho detto, era una di quelle partite che non vorresti mai perdere, no? Perché era un derby nel derby. Però questo non ci ha tolto il primo posto in classifica, non ci ha tolto ottimismo e soprattutto non ci ha tolto le possibilità ancora di fare meglio, di lasciare dico, dico quelle sogno. Parole che non si dicono,
sogno.
Tutti ci pensano,
sogno.
Di approdare alla Lega 2.
Cioè, la situazione attuale vede quattro squadre in due punti. A 5 giornate dalla fine.
Noi abbiamo dei vantaggi concretizzati nella nostra buona annata, perché al di là della classifica matematica che uno vede, c'è una grande... abbiamo costruito una grande possibilità in più. Noi con la nostra pari punti Piacenza abbiamo un vantaggio sulla differenza canestri, quindi nel caso d'arrivo a parità. Su chi ci segue abbiamo un 2-0 con Brescia, qui abbiamo vinto in casa da loro e qui. Abbiamo un vantaggio numerico nei confronti di Omegna e poi un 2-0 nei confronti di Treviglio. L'unica nota che è terzo, sta lì, è sempre Trento, che evidentemente
sempre
la montagna,
fastidio.
La montagna non ci piace. Però è anche vero che poi arrivando tra i primi quattro e disputando i play-off, noi a quella partita vorremmo giocarla alla pari, perlomeno di uomini. Poi, voglio dire, due volte sì, la terza non credo che gliela regaleremo.
Mi ha detto che non ci sono le promozioni dirette, i playoff, come funziona?
È un campionato maledetto, tra virgolette, quest'anno, perché ci sarà l'anno prossimo una rivoluzione in federazione, quindi diciamo che cambieranno le regole. Quindi ci sarà quello che quest'anno è la dilettanti, diventerà un cosiddetto, così lo chiamano, campionato di sviluppo, in cui ci saranno 5 giocatori under e 5 giocatori senior.
Cioè?
Nel senso che under 19, under 23, scusami, sei obbligato a schierare tra i 10, 5 under 23, il resto sono giocatori di tutte le età. Questo l'anno prossimo. Per arrivare a questo c'era bisogno di arrivare dalle attuali 16-32 squadre a un 24 squadre. Quindi questo comporta un'organizzazione tale per cui ci saranno 8 retrocessioni per girone, quindi 16 squadre ci lasceranno, 6 direttamente alla fine tra 5 partite quando finirà il campionato, le altre 4, le altre 2 per girone verranno, 2 per girone, altre 4 verranno tra un lotto di 8 squadre che saranno 4 del girone A, 4 del girone B, quello del sud, che si incroceranno e determineranno le ulteriori 4 retrocessioni. Questo comporta sicuramente, ha comportato partite molto difficili in cui tutti avevano un motivo per cui vincere, sia quella perché era prima in classifica, sia l'ultima per salvarsi. Attualmente la matematica condanna Osimo, peraltro una società con tradizione da Serie A1 ascende, beh, Osimo aveva una grande tradizione di basket, e Ozzano che è una costola della Virtus Bologna, quindi una diretta emanazione della Virtus Bologna, perché il presidente è lo stesso padrone, è praticamente la società satellite, che la matematica ha già condannato. Ora ovviamente altre 6 squadre lottano per altri 4 retrocessioni. Una di queste sarà la nostra prossima avversaria, Senigallia. Quindi la posizione in classifica che la vede al primo posto dei retrocessi, che di quelle che retrocederanno, dice poco nel senso che come arriveranno a giocare con noi. E nel basket non è come nel calcio, che la prima è indubbiamente più forte e superiore del
nulla, scontato, diciamo.
Nulla è scontato
perché le occasioni, l'arbitro che in quel momento non vede nella più completa buona fede, non voglio dire, le situazioni, gli infortuni sono determinanti in una maniera oltre che il 50%. È molto importante queste cose, perché come dire, bisogna essere bravi ma anche fortunati. E perché noi abbiamo fatto nei 4 anni precedenti 3 promozioni dirette.
Sì, abbiamo...
Questo vuol dire che sei stato sicuramente bravo, ma sicuramente fortunato, perché non hai mai avuto infortuni tali che ti hanno percorso. Quest'anno siamo stati molto bravi, secondo me, perché nessuno si aspettava di essere, specialmente gli altri, che il Perugia era dov'era. Però anche sfortunati, perché noi non poniamo limiti a dove potevamo essere e con che vantaggio, se avessimo potuto sempre schierare la formazione che in Augusta avevamo pensato.
A livello di IOSA, come siete, diciamo, strutturati, settore giovanile?
Esatto, come ti dicevo prima, noi abbiamo una rosa di prima squadra che comporta 15 ragazzi, 16 con l'ultimo arrivato Yassin Derra. E successivamente a seguire, sempre con l'accordo con Ponte San Giovanni, quindi col Perugia Basket Academy, due squadre, una targata Perugia Basket, cioè ambito Perugia Basket, che fa la C2, una squadra che targata invece Ponte San Giovanni, che disputa un campionato di C1, un'altra sempre come Ponte San Giovanni in un altro campionato di C2, e poi squadre che stanno facendo campionati nazionali Under 19, campionati nazionali Under 17, 2 di eccellenza cosiddetti, sì. E tutti i campionati praticamente copriamo con una se non più squadre tutti i campionati fino al mini basket, una tipo conto mi pare una 20-22 campionati disputati. Questo è possibile proprio perché c'è grande collaborazione, grande feeling di idee e di persone che permettono un interscambio di giocatori per fare in modo che due società importanti a Perugia, abbiamo detto prima 1500 persone, vuol dire
tesserate,
che c'è, tesserate sì, vuol dire che tu hai la possibilità di riuscire a dare a una società o all'altra fare campionati di vertice, perché due più forti da una parte, tre più forti dall'altra si ammazzano tra loro, ma cinque tutti insieme più forti da una parte rendono la vita diciamo difficile complicata alle altre società, i vari Siena, Roma o da dove vengono, no? Sì, questo era l'obiettivo, cioè dare a Perugia la possibilità e ai ragazzi nostri dare la possibilità di fare il basket diverso, il basket di vertici a ragazzi. Perché? Perché se no avevamo tanti piccoli fenomeni, cito Cittadini, tutti conosciamo Cittadini, sì, viene sì, dal lago, e ne potrei citare altri 3-4, la mia mente non è così.
c'è tempo ancora.
Infatti. Massimo Giacomo Mariani che gioca in A2 a Verona, che proviene dai nostri vivai, tanti altri. Spippoli, un 2 metri e 11 che adesso gioca a Palestrina ma che ha avuto tanti trascorsi là, anche brutti, tipo Napoli l'anno scorso, fallito strada facendo. Quindi voglio dire, queste cose vuol dire che tanti sono andati a cercare fortuna
altrove,
perché ovviamente Perugia non aveva quello che poi alla fine uno sogna, cioè, giochi bene, sei forte,
di spiccare ti chiama,
diciamo, esatto, ti chiama Siena, ti chiama tu vai, diciamo, e sei bravo e magari lì sei uno dei tanti, no?
Sì.
Questo vuol dire che il Perugia Basket, intendo come gli omati, il Perugia Basket ha dilettanti e quello, tutto quello che ne comporta, può dare un'opportunità a qualcuno in tutta la regione Umbria, e guardate che ci sono ragazzi veramente
capaci,
capaci e che hanno quel qualcosa in più della bravura a livello tra ragazzi, di dire ma ho l'opportunità di fare la mia carriera, la mia, il mio futuro, il mio coso, prendendola sul mio pubblico della
anche
mia
nella
città,
mia città,
anche nella mia città, che tu venga da Todi, da Assisi, da Terni, perché alla fine hai un riferimento, cioè Perugia relativamente all'Umbria, se sei il più lontano di tutti sei a 80-90
km,
quindi hai tutto l'interesse,
uno ci pensa due volte prima di andare
certo,
via,
no, nel senso che poi ragazzi qui andare via vuol dire che società come la Virtus Siena o il Montepaschi Siena ti portano via a 12-13-14 anni. Quindi noi diamo l'opportunità, cioè stiamo cercando di dare l'opportunità a questi ragazzi di non andare via proprio completamente estratti dalle famiglie a quell'età, ma di riuscire a dare la stessa opportunità che gli dà Montepaschi Siena e quant'altro qui a Perugia. Poi dopo, se sei il mega campione che arrivi a campionati grandi, allora però hai già 19 anni. Ti faccio un esempio su tutti. Uno dei nostri ragazzi, Baldi Rossi, è un under 21, l'anno scorso campione d'Italia con la Juniores, con la Virtus Bologna, la prima volta che è uscito dalla sua città e dalla sua famiglia è andato via a 19-20 anni ed è venuto a Perugia, sta facendo un ottimo campionato. Però questo vuol dire che la sua società, vabbè, la Virtus, grandi tradizioni e grandi scelte da questo punto di vista, ha fatto un modo di crescerlo in casa, formare un giocatore che è sceso in panchina in tutte le partite di Serie A A1 vera l'anno scorso, e quest'anno prima prova è uscito fuori. Noi vorremmo dare ai tanti baldirossi nostrani la possibilità di fare lo stesso. Poi dopo, se sei un mega e Perugia sta solo in A-dilettanti o solo in A2 e ti chiama la Virtus Bologna, allora sì, parti da Perugia e vai, ma vai a 19-20 anni. Prima tutto il tuo talento lo dai per far vincere a noi i
studenti
juniores.
Giusto.
Questa è la politica che noi cerchiamo di...
Ricordiamo però più i contatti che dici, sì, perché si vuole avvicinare al basket.
Dunque, le nostre sedi operative, diciamo le palestre dove poi tutto avviene, sono principalmente due, poi con tante sedi differenti. Una è a Ferro di Cavallo, proprio via Luigi Salvadorelli, in cima a Ferro di Cavallo. L'altra, sempre come Perugia Basket Academy, è qui vicino alla vostra radio, che è Ponte San Giovanni, il palazzetto dello sport di Ponte San Giovanni, vicino alla chiesa, non è che sia molto difficile.
Infatti, trovare.
Raccogliamo ragazzi, ripeto, dai 5 anni, quindi già i nati nel 2007, che sono per noi buoni, diciamo, per queste cose, perché poi c'è il mini basket, che è uno spettacolo vederli questi ragazzi, perché praticamente bambini.
A che età si gioca mini basket?
Mini basket, si è detto, dal 2006 in poi giocano, che ieri c'era una partita accanita tra bambini di 6 anni contro 7 anni.
Il canestro che altezza è?
Il canestro è un po' più basso del normale, ma lì il problema è vedere 10 ragazzini che corrono dietro a un pallone, cercando di rispettare le difficili e complesse regole del basket.
Più ostichi maschi o le femmine nel mini basket?
Le femmine nel mini basket hanno una particolare aggressività. Certamente una cosa l'abbiamo notata, adesso al di là di tutto, questo riguarda tutto lo sport, vediamo adesso, noi abbiamo, secondo me c'è grande necessità di fare sport, ma sport di questo tipo, in cui dai la possibilità di far capire ai ragazzini, cominciando da 5-6 anni, il valore della squadra, quindi il valore del gruppo, e soprattutto la possibilità di muoversi. È una cosa magari difficile sentirla dire, ma noi vediamo che tanti bambini, non lo so, io ho una certa età, però correvo dappertutto, sbucciavo le ginocchia, le gambe, via dicendo. Ora i genitori, parlo anche per me, non comprendono più la bellezza di quella cosa, e ti dico che tanti bambini non sanno neanche correre, cioè li vedi proprio molto difficili.
Difficoltà.
La cosa più evidente è data, lo dico qui liberamente e sfido tutti i genitori a contraddirmi, arrivano nonne e nonne che a bambini di 7, 8, 10 anni arrivano in palestra e gli portano la borsa. Sì. È una cosa che io non riesco a sopportare.
Non le aiutano a crescere, diciamo.
Ah, sicuramente, si infilano nella doccia, fanno la doccia ai bambini. Questa è una cosa che noi cerchiamo in tutti i modi di trasmettere, cioè di dare quell'autonomia, perché poi nella vita è una lezione di vita lo sport come tante altre.
Nasci solo.
No, ma perché è ovvio, cioè bisogna anche, io penso veramente, siamo, ecco perché poi tante volte chiamano i giovani bambagioni,
bambagioni.
Sì. Facciamo tutto parlo da anziano,
è vero.
Facciamo tutto per mettergli l'ovatta intorno, poi dopo ci lamentiamo che non trovano, però se non cominciamo a sbattere il muso a 15, 16, 18 anni, nel bene, nel battere il muso nel senso buono del termine.
Quindi
no?
Si può iniziare da 6 anni.
Certo.
Un nostro ascoltatore ci chiede se può iniziare a 25 anni.
Può iniziare, il basket si gioca a 25 anni. La cosa più bella del basket è una, dietro Pian di Massiano ci sono dei campetti, penso che a Perugia tutti li conoscono,
sì, ho
due
visto.
Campetti di basket. E lì vediamo di tutto.
Ragazzi che giocano anche.
Ragazzi, io vedo tanti cinquantenni, sì. Ex giocatori, non hanno proprio nessun problema. E lì soprattutto si formano delle amicizie strepitose. Ho visto ragazzi nostri, ragazzi di 18-20 anni, uscire a braccetto con imprenditori anche di grande nome e andare a mangiare una pizza, perché magari si ritrovavano sul campetto di basket, quindi persone inarrivabili dal punto di vista del lavoro che poi vanno a mangiare.
Il bar dello sport in generale.
Esatto, il bar dello sport. Quindi vuol dire c'è quella cosa che le accomuna. E vedi quella moltitudine di maglie strane, vecchie, del giocatore con la maglia alla Fantozzi, con le maglie di 30 anni fa, e l'ultimo che sfoggia, l'ultima maglia dei Lakers. Però c'è una moltitudine di persone, fanno la fila anche per giocare su due campi. Questo senza denigrare tutto il resto dello sport, ci mancherebbe altro, da spontaneità. Però in America cos'è la cosa più bella del basket, al di là dei grandi nomi, eh, no? Lo street ball, no? Quello
si
che avviene nei cortili,
per strada
e via dicendo, dove nottetempo di nascosto i grandi campioni vanno a fare quello, perché c'è uno spirito di libertà come pochi. Quindi a 25 anni non consiglio certamente di fare quello agonistico, perché vuol dire che sei già segnato, i 25 anni di esperti non hanno livelli.
Troppo
bello di questo gioco è che trovi un muro e un cerchio o un cesto, d'altronde il primo cesto fu un canestro di frutta, quindi va bene tutto, come una volta si faceva la porta con i giacconi, quindi non è quello. però Pianni Massiano offre questa opportunità, come lo offre un campo all'aperto come quello di Ponte San Giovanni.
I campi, per fortuna,
sì, adesso tutto è migliorabile, però voglio dire, a Piazza Grimana ce n'è uno bellissimo, che c'è un campo da basket che d'estate è frequentatissimo da grandi campioni, perché si vedono già ragazzi americani o stranieri che frequentano l'università,
anche giapponesi,
confermo, c'è di tutto, ma soprattutto ecuadoriani. Io vedo, c'è a Madonna Alta, c'è un campo all'aperto dove c'è, hanno fatto un loro campionato, e chiedono gli arbitri della nostra federazione, ogni tanto qualche arbitrino viene mandato, fanno una specie di campionato a parte, Sud America, sudamericano, ma con tanto di maglie, con tanto delle cose, quindi sono, c'è una diffusione importante. Forse l'Italia viene sottovalutata perché abbiamo il calcio che indubbiamente costringe tanti a parlare solo di quello, ma non perché uno sia meglio dell'altro,
no.
C'è uno sport bellissimo come il
rugby, ce ne sono tanti,
certo, sono tanti,
è più popolare,
sì, il problema che diciamo che la visibilità è data da chi dà importanza alla cosa, no? E se tu sei importante, se riesci a farti valere. Purtroppo la regola dei risultati è troppo importante, perché i mass media, le radio, le televisioni pubblico o privato si occupano di te. Noi in questo ce la siamo conquistata da 2-3 anni, sgomitando e pesantemente entrando nella realtà locale, per cui erano, io sono stato più volte ospite in trasmissioni in cui si riusciva a parlare 5 minuti di basket, dei risultati, anche, ma più che un paio d'ore di, non è il tempo con cui parli, è di cosa parli, no? Allora, se io parlo del paesello X contro il paesello Y e parli mezz'ora e tre quarti di un campionato che neanche so che cosa vuol dire, parli di un rigore dato, di un palo, dello sguardo dell'arbitro, mi sento male, non perché parlano 2 ore di calcio, che mi piacerebbe anche, ma perché parlano del nulla parlando in un campionato che non vale nulla, e quello è un dramma. Mentre invece poi te lasciano, nel caso mio, 5 minuti al basket per raccontare che cos'è una finale nazionale.
Capito? Troppo quello poco è il tempo.
Ma non è per basket o per l'atletica o per rugby o per tutto quello.
Non danno spazio.
Io ho visto recentemente una partita del rugby a Perugia, che peraltro è targata Liomatic, anche
sì, sono venuti già i nostri ospiti.
Salutiamo gli amici i nostri rugby.
E c'è effettivamente una capacità anche d'aggregazione, lì hanno il terzo tempo, che è una cosa meravigliosa dal punto di vista. Il mio sport d'origine è rugby, per questo lo cito molto volentieri. Però vuol dire saper che cos'è dire, che cos'è sport.
Fair play.
Forse il dramma del calcio, il problema vero del calcio, è che ha perso questo aspetto, che non sanno più.
No, più bad.
Il rispetto.
Ma poi ho letto, ecco, le cose che leggi direttamente, giocatori squalificati 10 anni,
arbitri picchiati.
Arbitri picchiati.
Sì, sì.
Questo è un brutto segnale per il calcio, non tanto per lo sport in generale, proprio per il calcio.
Cosa che negli altri sport non avvengono.
Ma tutto avviene perché le persone sono affatte dei cose. Però diciamo che la cultura tendenzialmente che succeda nel basket una cosa del genere è difficilissimo. Questo non vuol dire che il basket è fatto diverso dagli altri, è fatto da uomini. E la mamma dei cretini è sempre
in ci città, stanno risse anche in basket, l'abbiamo visto in Grecia, mi ricordo una partita tra Olympiakos e Panathinaikos dove botte da orbi.
Ma questo, cioè voglio dire, al di là del comportamento poi sul campo, perché questo non esiste, ma lì è proprio una questione di uomini, no?
Sì, sì, è vero.
Io ho detto, la mamma dei cretini è sempre in città,
si può sempre sbagliare,
in questo non esiste differenza. Però culturalmente, se c'è una possibilità, sicuramente il calcio sta al 98% rispetto agli altri sport.
Infatti.
Chi tornando al rugby, se ne menano per tutto il campo, non credo che a fine partita ci hanno voglia di tante volte.
Non penso.
Ma è pure il pubblico differente.
Sì.
Il pubblico del calcio, diciamo, con un pubblico più violento.
Guarda, la nostra galleria fotografica, ora non so se sul sito se raccoglie una serie di fotografie, quelle del pubblico, che penso che è difficile trovarla in altri sport. Perché tra le tante ci abbiamo mamme, c'era una allattava, veniva la partita, allattava col ciuccio il bambino in mano, cioè bambini che stanno dietro e giocano a pallavolo con una pallina, cose, vedono la partita, ma con 2000, domenica eravamo 2500, non erano pochi all'evangelista,
assolutamente,
cioè erano da tempi immemori che tu non riempivi 2000 con 2500 persone. L'anno scorso per la Semilana con Barcellona Pozzo di Cotta ce n'erano 3200, e se tanto mi dà tanto, e vedendo che le partite nostre stanno per arrivare, quelle che contano veramente, vanno, io non dico che il Palo Evangelisti è piccolo perché ne tiene 3.008, quindi. Però vorremmo vederlo riempito, non credo che sarà difficile.
Invitiamo i nostri amici a
specialmente le ultime 5 partite. Infatti, queste ultime 5 partite, com'è il calendario? Diciamo?
Dunque, un calendario non si può dire sulla carta, non si può dire difficile, perché è vero che incontriamo squadre come Senigallia, che è una squadra che ovviamente ha bisogno, ha bisogno di questi due punti, perché probabilmente se non prende questi due punti domenica difficilmente potrà salvarsi, quindi sarà una partita comunque complessa. È vero che poi incontriamo Ozzano e Riva del Garda, che praticamente Ozzano è già retrocesso matematicamente
fuori casa?
In casa. È vero che abbiamo la possibilità, Riva probabilmente lo saprà, se perde lo sarà domenica scorsa. È vero che dobbiamo andare a Trieste, che potrebbe essere già tranquillamente ai play-out, quindi si deve solo rassegnare a riuscire a mantenere una squadra. L'ultima è contro Castelletto, ma che è una squadra molto forte, stranamente in una posizione di classifica che la costringerà, penso, a fare i play-out. Adesso giocherà a Cossiera domenica prossima e sarà una partita decisiva.
Era una squadra delle favorite a vincere il campionato addirittura.
Castelletto era una di quelle che in teoria tutti puntavano, però probabilmente è successo qualche cosa nell'arco del campionato che l'ha relegata nella zona play-off, ma più che i bassi fondi, cioè non nella direzione diretta. La posizione di Castelletto è ottava in questo momento. Ottava voleva dire tra ottavo e nono, voleva dire l'anno precedente fare comunque i play-off. Quest'anno questo campionato, nella stessa posizione, con tutto quel numero e quei punti che ha, fa i play-out. Quindi non puoi dire che sono squadre da play-out e gioco contro una squadra. Giocano contro una squadra che nel corso del campionato ha avuto quei momenti di pausa, per cui è riuscita ad arrivare lì. Ma voglio dire, ha giocato contro di noi dandoci la più sonora batosta che abbiamo preso in questo campionato. Ne abbiamo beccati 107. Abbiamo proprio prese di santa ragione.
107 punteggio da NBA,
appunto. Ne abbiamo preso 107, ne abbiamo fatti poco più di 77. Quindi, che ti voglio dire, è chiaro che la parte fortunata è che arriva all'ultima giornata di regular season, quindi hai tutto il tempo di aver sistemato la classifica in precedenza. Però non sono quelle le partite che poi conteranno. Se riusciamo, intanto domenica dal punto di vista matematico, riuscendo a vincere, noi ci, tra virgolette, ci salviamo, che era l'obiettivo primario della società, riuscire a mantenere la categoria. E questo campionato sarà stato molto difficile. E questo se lo vinciamo matematicamente, cioè la prima partita che vinciamo matematicamente raggiungiamo la salvezza.
E chiudiamo il presidente della società.
Il presidente della società è l'ingegner Massimo Calzoni, presidente ormai da mille tempo,
una vita,
ex giocatore del basket, noto imprenditore, presidente anche dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili di Perugia, e poi ricorderei quello che è un po' il dire sponsor, per me è riduttivo, perché l'Ariomatic è qualche cosa più di uno sponsor. Ricordo per tutti che Ariomatic è sponsor principale da tanto tempo del Perugia Basket, ma è anche sponsor della
rugby.
Rugby è sponsor del Perugia
Calcio, vero, sì.
È sponsor della squadra di A1 di A1 femminile di Umbertide.
Ricordiamo che in questo weekend c'è la finale di Coppa Italia.
Infatti noi giocheremo alle 20:30 di domenica a seguire
la finale. Della finale.
Non è poco, perché in più è sponsor anche della gloriosa Viola Reggio Calabria, che fa il campionato di Serie B, è l'Iomatic Viola Reggio Calabria.
Ricordo.
Quindi,
essendo calabrese,
è lo sponsor della Viola, il nuovo sponsor della Viola, è in parte sponsor degli Esi in A2 e in parte sponsor anche di Ostunina Dilettanti nel girone B.
Investe tanto nello sport, possiamo dire.
Per me investe su, non tanto sullo sport inteso come ritorno d'immagine, che io non credo che la Riomatic riesca poi a far ritornare quello che è un investimento di denaro tra lo sport e nel suo mercato vendite. Io penso che è una persona che crede nei giovani, una persona che crede nelle cose pulite, è una persona che crede che comunque vale la pena. Infatti è molto più presente, tante volte è presente nelle partite, viene a vedere le partite dei ragazzi, dei cose, perché lui e la famiglia soprattutto sono persone che investono molto in questa cosa che è sociale. Io penso che delle persone sicuramente che hanno grandi risorse economiche, che hanno creato aziende da soli, è una persona che riesce a investire in sport e nei giovani, riesce a investire in cultura, riesce a vestire in tante cose che hanno, che danno un ritorno a quello che lui sente della sua città, lui, il signor Paolo Caporali, ma che è condiviso dalla famiglia. Questa è una delle persone che, al di là del fatto, sai, c'è sempre la persona, ha tanti soldi, quindi fa del
bene. Non basta,
non credo che questa sia la persona identificabile, tanti soldi, gli avanzi li do. Investe in questo tipo di cose, sicuramente il ritorno d'immagine della famiglia Caporali è molto molto grande, difficilmente trovate qualcuno che non possa in qualche modo ringraziare la famiglia Caporali. Quindi noi, no, nel senso che siamo orgogliosi di portare quel marchio, non perché sia lo sponsor di turno che ti dà un po' di soldi, o tanti o pochi che siano, e porti il marchio solo perché ti dai soldi. Noi siamo gli Omatic Perugia Basket perché lo siamo da sempre. Questo è.
Il vostro tecnico invece è?
Riccardo Paolini, pesarese di adozione, anche se perché lui è, so che è nato in Liguria, però pesarese da sempre, un po' come me, il romano, ma 32 anni a Perugia, purtroppo, né bene né male.
Ormai è Perugia d'adozione.
Volendo o non volendo.
Una domanda mia, non ho mai giocato a basket, non l'ho visto in televisione.
No,
neanche io. A basta, cioè la teccia conta oppure conta fino a un certo punto?
Io mi meraviglio, rispondo molto semplicemente, guarda, mi meraviglio che vidi una finale per l'oro olimpico,
okay.
Penso di quello di Tokyo, dove c'era, lo dico in italiano, Scottie Pippen mi pare che si chiamasse.
Scottie Pippen, sì. L'americano.
Tra l'altro poco più di 1,60 m, 1,70 m. Penso che nessuna persona che riusciva a fare cose di quello che ho visto fare da lui nel basket. Conta la voglia, come in tutte le
passioni.
Poi ci sono i ruoli, certo.
Poi ci sono i ruoli, certo.
Normale.
Ma adesso, sai, i ruoli dicono poco, perché trovi i playmaker di 2 metri, una volta erano quelli più bassi, tu fai, come tu sei alto, fa il portiere nel calcio, tu sei basso, fa il playmaker.
È vero,
la realtà è ben altra. Passione, cuore e voglia contano
ricetta,
più dei centimetri. La ricetta non è sempre solida, perché una volta si diceva, tu vieni da mia famiglia, ho sempre fatto calcio, vai a fare calcio, e magari sai quanti talenti sono stati tolti a altri sport, non dal calcio, per tradizione culturale,
sport.
Magari della famiglia, tradizione del basket, vai a fare il basket, tanta gente che invece del basket avrebbe fatto meglio l'atletica, il rugby, la corsa o quant'altro. Sembra così, ma se c'è una cosa che manca nella scuola, insomma, a parte quella di farlo e di sputarlo, qualcuno che veda in te la capacità dei professori, dovrebbe essere quella, veda in te una qualità o un'altra e ti dica forse è meglio che fai uno sport, non ti dico quale, ma individuale, o forse è meglio che fai uno sport di squadra, forse hai un fisico dedicato a, o forse hai un qualche cosa che potrebbe fare questo. Questa è forse la carenza principale dello sport nella scuola. Perché non ti dico far fare risultati, ora non arriviamo alla scuola americana che non hanno campionati come società come le nostre, tutto scolastico, non ti dico a questo perché forse in Italia è realizzabile, però quella capacità di avere quella capacità dei professori che riescono a sondare i ragazzi e fare una scheda che secondo noi, come dicono adesso, è meglio che fai ragioneria invece che fai quello, nello sport è meglio che, se vuoi fare sport, è meglio per te uno sport di squadra,
non individuale.
Che uno sport individuale, oppure meglio tu hai il fisico d'atletica o per la scherma, magari c'è ancora. Ma certo, un ragazzo di 2,11 m il basket è la sua salvezza.
O pallavolo.
Cioè, ecco, questo voglio dire.
Quanti si gioca a basket?
Quando?
Quanti si gioca al numero?
10 giocatori.
10 giocatori.
Campo. Ovviamente la rosa è sempre rapportata, quindi dai 12 ai 15 giocatori di rosa. E 10 giocatori in campo. Noi abbiamo quest'anno un obbligo federale di schierare 4 giovani, 3 giovani.
Sempre under 23?
Under 23 e under 22. Noi schieriamo 2 ragazzi, abbiamo in rosa un ragazzo del 94.
Addirittura?
Sì. Oddio, dico di una stupidaggine, non ha 94,
quanto
92,
quanto
non è molto alto.
Ah,
a guardarlo è
un... io sono 65, quindi
vabbè, ancora deve crescere, ancora deve crescere.
Sì, ma non... John David Ratt sembra americano, ma non lo è, di Ponte San Giovanni, un puro Ponte San Giovanni, e già nazionale, uno dei migliori, penso si dice in Italia, uno dei migliori 94 in Italia, ma è poco più di 1,70.
Ne sentiremo parlare in futuro?
Secondo me sì, bisogna dargli il tempo di crescere, perché ha quella capacità di essere forte, bravo e cinico quanto basta per stare in campo anche con i grandi. Ecco perché nel 94 qualcuno può avere un timore di lui, invece è un ragazzo che secondo me ha quella
qualità,
cinicità tra virgolette, che serve per poter avere la faccia tosta di non aver paura di gente che magari ha 35 o 33.
Ci vuole un nello sport ci vuole anche carattere.
Beh, certo, certo. Ricordate il Cassano, il miglior Cassano, a 21 anni faceva delle cose nei confronti dei giocatori.
Intesi, se lo ricorda.
Speriamo che non abbia la testa di Cassano, no, abbia no, solo i numeri.
No, sai, adesso Cassano è un caso a sé, però voglio dire, aveva 18 anni e non aveva paura di confrontarsi con chiunque.
Assolutamente.
Secondo me tanto vuol dire questo.
Ci vuole sfacciataggine.
Stai un pezzo avanti se hai questa testa.
Con le istituzioni come funziona? Cioè, volanti oppure sostituzioni?
Le sostituzioni sono... Beh, lì è il regno dell'allenatore. L'allenatore è il sesto uomo. In campo vanno cinque persone, ma l'allenatore è il sesto uomo. Perché non ha limiti, se non il momento in cui deve scegliere, però lui in tutti i momenti della partita può cambiare i giocatori. E questo di solito avviene nel momento in cui, nello scorrere della partita, l'allenatore vede un cambiamento di difesa o d'attacco dell'avversario, oppure vede un calo di un suo giocatore, allora lo sostituisce in modo che perché tu in panchina hai 10 persone, ma più o meno hai dei doppi o dei giocatori che hanno lo stesso ruolo o che perlomeno uno o l'altro possono sostituirsi a vicenda. Questo è. Poi dopo il basket è il gioco per schemi per eccellenza, no? Per cui i giocatori sanno, anche senza guardare, sanno dove sta il suo compagno, sanno dove dovrebbe stare l'avversario. Il video è una cosa fondamentale, ormai è diventata una cosa, una volta non si faceva e quindi adesso la memoria, sì. Adesso le partite vengono altro che
sezionate.
Punto per punto, movimento per movimento. Sono delle cose che si imparano guardandole, praticamente le partite sono una mega partita
preparata a tavolino, diciamo.
Beh, tu considera che tutto è preparato al tavolino, però poi sul campo vai a 100 all'ora, perché un'azione d'attacco può durare non più di 24 secondi.
Sì, poi c'è.
E 24 secondi tu devi ragionare e pensare e fare di tutto per arrivare al tiro, perlomeno quello che hai costruito.
Almeno fare due punti, diciamo.
Bravissimo. E poi quindi vuol dire avere in campo persone che sanno perfettamente a memoria quello che devono fare, gli schemi dell'allenatore, sanno che se guardano a sinistra e tirano il pallone a destra, sanno che c'è già qualcuno che lo deve andare a prendere.
Quanti allenamenti si fanno a settimana?
Tutti i giorni,
anche doppia seduta?
Anche due volte al giorno.
Quindi diciamo che i giocatori sono professionisti?
I giocatori praticamente lo sono, praticamente diventano professionisti, perché anche pur facendo parecchi di noi, 3-4 giocatori nostri fanno anche studenti universitari, però diciamo che a questi livelli il nostro capitano Simone Bonamente riesce a dare un esame ogni vita, però è arrivato quasi in fondo, quindi vuol dire che è una cosa importante. Una cosa per esempio proprio riguardo alla scuola, riguardo all'università più che alla scuola. Tutta la dirigenza, che è fatta da vecchi giocatori del Perugia Basket anni 70, primi anni 80, sono tutti laureati e grandissimi professionisti del loro mestiere. Il nostro medico, per esempio, Piero Petrini, è penso sia primario o quasi, ora non voglio esagerare, ortopedia a Città di Castello, ex giocatore di basket, del Perugia Basket. Lo stesso potrei dire di altri medici, il dottor Pancinetti, che è un affermato cardiologo, un pezzo di dottore di 2 metri e 2 metri e 3,
poco alto.
Quindi è un stimatissimo cardiologo in servizio all'Isola di Magione, oltre che nei suoi studi privati.
Li salutiamo tutti quanti, Pio.
Ci stanno ascoltando. Da medici poco, ma insomma. Ma poi ce l'abbiamo al professor Ceccarelli, che adesso ha operato proprio alla caviglia Poltroneri, è primario ortopedico a Parma e viene dall'esperienza di Bologna, dell'ospedale di Bologna, che penso che sia
il numero uno d'Italia,
esatto. E questa è la gran forza, cioè, nel senso che io ho citato solo questi, ma ci sono affermatissimi. Paolo Chiacchella ha affermato il direttore di banca ai più alti livelli, l'anima e corpo il direttore generale del Perugia Basket. Sono tutti ex giocatori e tutti giocatori che sono usciti da lì riuscendo poi a fare ambedue le cose, giocare bene, giocare forti, portare la squadra in altri posti, riuscire a allenarsi ed affermarsi nel loro mestiere. Quindi questo non comporta a fare questo sport, comporta comunque di avere tempo libero, e se uno ha voglia, grinta nello sport, se riesce a trasportarle poi nelle cose, poi nella vita riesci comunque. Anzi, secondo me hai quello stimolo in più, perché hai quelle poche ore di fare bene.
Lo fai al massimo.
Sì, ma perché se applichi allo studio la stessa grinta che metti in campo e non pensi che in quel momento devi riposare o fare altre cose, scadeni, voglio dire, secondo me riesci a fare questa
quanto cosa. Dura una partita di basket?
Sono 4 tempi da 10, però non sono 10 minuti reali. 10 minuti possono durare
una vita.
Perché si ferma il cronometro.
Allora, abbiamo fatto l'ultimo video, c'era un highlight fatto dal nostro. Mancavano 1 minuto e 8 secondi, sono durati 12 minuti.
Poi ci sono i time out.
L'ultimo minuto, tutti facendo pochissimi tutti i passaggi, tutta tattica e pretattica, dura 12 minuti.
Il momento più importante in una partita di basket qual è?
Dunque, la partita di basket sono 4 tempi. Il problema è che tu te lo risolvi in certe partite, tu te lo risolvi in 1 minuto e 8 secondi. Però, cioè, voglio dire, quando vinci di uno o vai ai supplementari che pareggi, perché nel basket non esiste il pareggio, no? Per cui di conseguenza nel momento in cui arrivi al pareggio altri 5 minuti. E ci sono state partite che ce ne hanno messi 3, 4, 5 ai supplementari per arrivare a una squadra che sprevale sull'altra. Quindi tu puoi fare, io ho visto rimonte
impossibili,
di 10 punti,
di 20, 25
in pochi minuti.
Guarda, la squadra che incontriamo domenica, Senigallia, perdeva di 20 a 7 minuti dalla fine, ha vinto di 1.
Poi ci sono intelligenza con i falli tattici, i tiri liberi.
Quindi, sono tutte strategie, ti ho detto, una vera e propria partita.
Ci vorrebbe, non finirebbe il tempo.
È vero. Il rapporto con l'arbitro invece?
L'apporto con l'arbitro è sostanzialmente diverso dal calcio, in che
con
senso?
I due, diciamo,
con due arbitri.
Ah, ok, due non...
nei professionisti cominceranno anche a essere, diventeranno presto 4, per ora foro anche 3, per adesso sono 3. Il rapporto con gli arbitri è molto diverso, cioè l'arbitro è una persona che tu devi accettare a prescindere, perché è talmente possibile che possa commettere degli errori, perché ci sono dei punti di vista tali e una velocità, rapidità del gioco tale, per cui è possibilissimo nella mente dei giocatori, dei dirigenti, degli allenatori, è già descritto che ci può essere l'errore, quindi è difficile contestare l'arbitro perché commette un errore. Poi è talmente il sistema del gioco che tu capisci benissimo quando l'arbitro sbaglia perché ti vuole punire per una cosa che hai fatto e ti fischia un fallo fiscalmente, okay, che di solito non si fischia, invece fiscalmente lo fischia, non perché non ci sia, ma perché proprio è fiscale, no? Allora c'è questo gioco delle parti, però raramente le partite sono decise da un fischio arbitrale. Possono essere decise da un fischio arbitrale,
soprattutto nel finale,
ma non perché sia preordinato il fischio arbitrale, perché magari vede un fallo che effettivamente c'è, potrebbe fischiarlo, potrebbe non fischiarlo.
Poi nelle serie maggiori c'è l'instant replay ormai.
Sì, però pure quello è codificato, non è che è fatto che in ogni momento vai lì a vedere.
No,
solo ogni panchina ha diritto di far vedere di chiedere l'instant replay in quel momento, però non vi scordate che 2 anni fa, se non sbaglio 3,
uno scudetto
è stato assegnato sull'instant replay, perché
segnale Roma
e muoviamo in campo, diciamo.
Esatto. Sì, ma segnarono sulla sirena.
Sì.
L'instant replay stabilì che in effetti il pallone aveva lasciato la mano del giocatore prima del suono della sirena e quindi il canestro era valido. Se l'aveva già dato in precedenza un canestro valido, se l'arbitro riscontrava nell'instant replay che il pallone era partito dopo l'inizio del fischio della sirena, avrebbe annullato il canestro e la squadra che ha vinto lo scudetto non l'avrebbe vinto. Quindi vedete il basket come è imprevedibile, tu giochi
fatto
una stagione 40, e poi tutto si decise in centesimi di secondo.
E la partita più bella, cioè più importante si ricorda, e quella più brutta, cioè più rammarico, che vi ricordate?
La partita più brutta è sempre l'ultima,
quindi avete giocato
in teoria potrei dire il contrario, che la partita più bella è sempre l'ultima, però ho un ricordo particolare in una partita nella finale di promozione per la dilettanti. Giocavamo a ora non voglio fare confusione, non Lucca, cioè so Lucca qui, giocavamo in Toscana,
okay,
con una squadra di biancorossi come noi. Avevamo vinto la prima in casa faticando un po', al meglio delle 5, e prendemmo tante di quelle botte in campo perché i giocatori loro, non perché menassero, ma perché avevano una fisicità molto forte rispetto ai nostri giocatori più piccoli. Noi facemmo una partita in casa loro, gara 2, dandogli non so se 40 o 50 punti di differenza. Empoli, ora mi è venuta Empoli, ma non solo, ma facendo una partita con un gioco strepitoso, con un seguito di 200-300 perugini, e soprattutto ma una partita in cui giocammo di forza, costringendoli sul loro campo a segnare meno dei 40-50 canestri, una cosa del genere.
Un'umiliazione, diciamo.
Un'umiliazione, sì, ma soprattutto fu premiata la grande voglia, la grande,
il modo
con cui, non fu una grande partita di basket, ma sicuramente fu una delle più emozionanti e quella che più. E poi sono belle tutte le partite, quando vinci vai sul campo, vinci il titolo e vai in prosegui. Noi abbiamo tre volte, è successo in 5 anni, quindi figurati se non so che posso dire, una è bella e una non è
tutte
bella. No, siamo abituati a vincere sul campo e fare. Tante altre squadre crescono, arrivano, comprano titoli, succede di tutto nello sport italiano. Questo purtroppo è una grande pecca, secondo me,
sì.
Perché tutto dovrebbe essere deciso sul campo e dal campo.
Ai vari pubblico mi ha detto che qua c'è un ottimo seguito, giusto?
Noi ce lo stiamo conquistando momento per momento e partita per partita. Domenica io ho visto 2500 persone, ma ho visto gente che il basket lo apprezzava solo vedendolo in televisione, perché apprezza la dinamicità del gioco, la velocità. Certamente c'erano tanti che facevano il tifo vero, tifo pulito, tifo bello, l'urlo del Perugia in un momento in cui la squadra aveva bisogno, che stava
difficoltà.
Sotto, e si sentiva che faceva la sua parte. E in tanti palazzetti è determinante. Poi basta vedere certi tipi di partite, a Bologna è una cosa allucinante. Beh, quindi il pubblico nel basket è veramente un altro
gioco,
è veramente il sesto vero in campo, perché si fa sentire. A Perugia stiamo tornando ad avere i livelli di grande testimonianza di pubblico dopo tanti anni di oblio, nel senso tanti prima erano persone che erano nel giro del basket, via dicendo. Adesso stiamo tornando ad avere un grande pubblico di perugini che piace, perché quello che stiamo dando noi, una società cittadina che al di là di tutto sono 40 anni che fa questa cosa, il nostro numero di codice, che sembra una banalità, però il codice di questa società è 001486, e questo è il primo anno di iscrizione. Quest'anno fa 40 anni, 1971-2001, sono 40 anni. I dirigenti sono tutta gente che incontri in negozio, al bar, in ufficio, via dicendo, quindi vuol dire
gente comune,
gente che ha dato lo schema, e questo è anche come si dice, anche un segnale buono, nel senso che quando uno fa si può fare del bene, non c'è sempre bisogno di andare a cercare qualcosa. Certo, poi ci devono stare le persone, come tanto per dire il signor Diomatic o per dire tanti altri, con i nostri sponsor che ci sono vicini,
servono i soldi.
E come fai?
Per fare trasferte, partite il giorno prima o...
L'anno scorso girone B prendevamo l'aereo 6 partite, quindi vuol dire fare trasferte di 3 giorni mediamente. E mediamente ogni
alberghi, trasferta aerei.
Quest'anno come trasferte come
quest'anno
va?
È sempre lunghissimo, perché c'è Trento, Trieste, non arrivi mai, Omegna è più in Svizzera che in Italia, quindi... Però sono tutte raggiungibili con il pullman. Certo, fai certe mangiate chilometriche che non finiscono mai, però...
Fa questa, e poi è la squadra che più ha impressionata.
A me ha impressionato molto Omegna. Una squadra che è molto completa, molto bella, veramente fa un gran gioco. Più della partita perfetta che ha fatto Trento recentemente. Però la squadra che mi ha più impressionato è stata Omegna. Poi ci stanno squadre che sulla carta hanno figurine molto più importanti. Io per figurine intendo giocatori che, sai, belle figurine che contano, che però poi trasmesse le loro qualità da figurina sul campo, ognuno gioca per sé, e l'ho vista veramente male come squadra, non come singoli. Secondo me Brescia è una squadra di bellissimi giocatori, ma che stanno, forse adesso hanno cambiato,
non c'è giusta magna,
ma adesso hanno cambiato allenatore, forse riescono a fare
a cambiare
qualche cosa, forse è troppo tardi. Hanno preso un giocatore come Rombaldoni che giocava tranquillamente.
Rombaldoni giocava in Serie A 1, mi ricordo.
Esatto, adesso sì, gioca sì. Con Brescia contro...
Ah, quindi quindi il mercato è sempre aperto?
È finito il 28 febbraio.
Ah.
E l'ultimo acquisto nostro proprio risale a quella data, è un ragazzo dell'89, noi continuiamo nella nostra politica giovanile e soprattutto continuiamo la nostra politica di aspettare gli infortunati.
I ragazzi sono tutti italiani e la rosa è composta solo da italiani?
I nostri sono praticamente tutti italiani, cioè, però c'è Bernardo Adolfo Musso che è italo argentino e Yassin Derra che nel nome di italiano c'ha tutto meno che il nome.
La scuola argentina diciamo che è un'ottima scuola.
La scuola argentina è un'ottima scuola, moltissima. e soprattutto gli italiani sono ottimi giocatori di pallacanestro, i cosiddetti italiani argentini.
Ma ormai adesso più mi è venuto in mente il canestro impossibile che ha visto Raijaia, facciamo ecco, il canestro più strano che ha visto Raijaia.
Allora guarda, te lo dico, ce ne sta uno che sta che vale la costruzione degli evangelisti, ma anzi vale quasi la distruzione, non la cosa, perché gli evangelisti a Perugia ha vissuto i fasti della A2 con l'arrivo a Perugia dell'Italcabra, una squadra che non trovava spazio sul territorio romano e quindi trasmigrò a Perugia, e lì cominciò una cosa. Finita la dirigenza dell'Italcabra romana, diciamo così, fu sostituita da Enrico Fermi, che fece una squadra che navigò abbastanza bene, anche con bei nomi, per un paio, due o tre anni. In quel momento, quando cambiarono i cosi, fu costruito per il Fermi, per l'allora Italcabra, il Palo Evangelisti, quindi un palazzo costruito del basket. Che cosa accadde? In un finale convulso per accedere ai play-off per andare in Lega 1, un certo Nicolai, allora bambino sconosciuto nell'86, sulla sirena, come dicevamo prima, piazzò un canestro dal suo canestro, sì, nel canestro di Perugia, traversando i 28 metri del campo. Segnò, ma non è tanto il canestro, è le conseguenze di quel canestro, perché praticamente il basket di vertice lì a Perugia finì, perché la società, con non riuscendo a dare in agio, non l'anno dopo praticamente si sfasciò e quindi crollò il basket a Perugia, e lì il palazzetto da quell'anno successivo non ebbe più
il canestro maledetto, diciamo.
Quindi, esatto, e tanti a Perugia ci chiedono tutti per un palazzetto stracolmo di perugini per vedere quella partita, che avrebbe voluto dire a uno. Tutti ancora ci chiedono: ah, ma quel canestro di Nicolai,
indimenticabile.
Noi siamo praticamente ammorbati da questa storia, speriamo di sfatarla quanto prima possibile, ma di quello che siamo orgogliosi è che quella volta erano società importate, questa volta era una società verace.
Per quanto riguarda domenica, formazione e problemi, avete tutta la rosa a disposizione.
Come al solito abbiamo sempre i nostri due infortunati storici, Poltroneri e Cutolo, con uno che speriamo, con Cutolo, che speriamo di recuperare
per i playoff,
ma forse anche prima. Ora Menisco adesso in un mese dovrebbe tornare operativo, ora vediamo quanto. E Poltroneri, che i playoff cominciano il 1° maggio, dovrebbe aver scaduto il tempo. Ora però un conto è dire: è finito il tempo, adesso la gamba ce l'hai sana, un conto è riportare la condizione.
È difficile recuperare l'infortunio nel basket.
Sì. Nel basket è difficile, un gioco talmente veloce, rapido, che mette in movimento tutti i muscoli del corpo, per cui c'hai una velocità di movimento tale per cui giocatori che pesano, che hanno un peso comunque grosso, in cui la muscolatura e la fisicità è importantissima, vuol dire che tu per ritornare in condizioni ci metti più, al di là dei tempi necessari al recupero dell'infortunio. Per fatti un esempio, ho visto un giocatore rotto, che aveva un braccio rotto, niente di che, è stato 40 giorni col gesso. Quando l'ha tolto, da una parte si allenava, c'aveva un muscolo,
bisogna recuperare la massa muscolare,
dall'altro aveva un altro braccio,
va recuperato la massa muscolare. Sì, sì.
Ora, per riuscire a avere questo e per riuscire a avere quella elasticità, la prontezza, l'allenamento, le cose, c'è sempre 15-20 giorni, se non un mese, se non un anno in più, recuperare quello che sei. Considera che per essere pronti al campionato una squadra parte dai primi d'agosto, comincia a disputare le prime partite alla metà di ottobre, però la forma vera e propria non arriva prima della metà di novembre, per avere
la massa muscolare è molta, quindi per scaricare tutto.
È vero che nell'arco dell'anno, anche quando finisce il campionato, non smettono mai a questi
momenti,
però che anche conta comunque quello che fai tutto il giorno.
Obiettivi per gli obiettivi futuri, cioè sì, vincere questo campionato, vincere questo campionato, l'obiettivo immediato.
No, l'obiettivo di vincere questo campionato, ho detto, l'obiettivo prefissato era quello di salvarci.
Vabbè, ormai siamo in ballo, sì, quindi
no, non lo dico per scaramanzia, lo dico perché è talmente complessa questo meccanismo strano dei playoff e playout, per cui io allora ti posso dire che il mio sogno è vincere il campionato e andare in Lega 2. Questo è un sogno. Anzi, c'è un nostro dirigente che ha detto che costruiremo una nuova autostrada a Perugia che si chiamerà A2. Quindi
non confusionare.
Uno ci prova, cioè ormai ci proviamo.
Sicuramente, questo sì, però non possiamo dare una un'aspettativa di un genere che dopo ci non hanno vinto
la salvezza è a due punti,
bravissimo, la salvezza a due punti, tutto il resto quello che verrà di sicuro. Ci siamo talmente, lo dicevo prima, tre campionati in cinque anni, ci siamo talmente abituati a vincere che non credo che nessun giocatore, nessun dirigente farà mai nulla per dire no, non lasciamo perdere, facciamo finta che non è successo. Poi se avverrà saremo i primi a essere contenti e non ci spaventa sicuramente l'impegno finanziario che comporta un campionato professionista.
Quindi fra qualche anno 1-1 è prevedibile? Si può puntare, diciamo?
Ora cominci a correre troppo.
Cioè, un sogno per Perugia?
Però certo, non è un sogno, non credo che sia una parola.
Si potrebbe
sogno,
raggiungere, diciamo.
No, ma non credo che sia una parola sogno quella importante. Io ti dico che tutto il merito della pianificazione. È vero che i soldi aiutano molto e moltissimo, però se tu offri a chi devi investire nello sport come sponsor un progetto serio, una realtà seria, i soldi arrivano. Non arrivano nel senso che c'hai qualche cosa da vendere e qualcuno compra.
Ci vuole anche pianificazione.
Cioè, vuol dire che se tu vai da uno sponsor e dici io sono io, ho fatto questo, qualcuno investe su di te. Per dire sì, vai lì e dici io so De Perugia, voglio fatto questo, dammeli perché so De Perugia, punto. No. Non credo che De Perugia, De Catania, di qualsiasi cosa, non credo che sia sufficiente. Questo è un po' il dramma del calcio che vive. Se tu oltre il fumo c'hai qualche cosa nel cassetto da vendere, poi alla fine quello che deve venire venire, vuol dire che il segnale è bello, che la società c'è, non, i soldi che usa li usa per far questo, non per speculare, è importante. Quindi non temo una futura, dice arrivano i ragazzi, l'hanno i soldi, come ci dicono tanti. I soldi se ci sono si fanno, nel senso che c'è qualcosa da vendere, può essere che c'è qualcuno che comprerà.
Ricordiamo, signor Renato, i vostri contatti per chi vi vuole contattare e avvicinarsi alla vostra società.
Dunque, il nostro sito principale, a parte che ci trovate su Facebook anche a noi.
Sì. Ora è questo il numero. Dite il contatto.
Questo guarda, non
a Perugia Basket.
Perugia Basket lo trovano subito e avvengono tante. E poi c'è il nostro sito che è molto frequentato, che è perugiabasket.it, www ovviamente.
Vabbè, normale.
E poi c'è l'altro aspetto da non sottolineare, c'è l'associazione sostenitori Perugia Basket, che sono quegli affezionati che da sempre hanno seguito il basket.
Immancabili.
E che comunque non sono pochi, perché 250 persone di una certa età, diciamo così.
Un ottimo numero, penso.
Che pagano una cifra non poco per dare sostegno alla società spontaneamente, secondo me è una cosa da sottolineare, anche perché riescono a supportare tutte le piccole attività che il Perugia Basket come società sportiva non potrebbe non fare.
C'è una domanda di un nostro ascoltatore che ci chiede se Bellinelli, Bargnani, i nostri italiani in NBA aiutano ad aumentare la popolarità del basket, ad avvicinare i giovani al basket.
Secondo me sì, per certi versi, meno per certi altri. Bellinelli, Bargnani e compagni,
e Gallinari sì,
sono tutti soggetti che stanno facendo un campionato bellissimo, nel sogno del basket di tutti. Ora però è anche vero, e lo si vede, tanti appassionati di basket lo vedono, il campionato di NBA americano è una cosa, il campionato di basket europei, indipendentemente da quella,
è tutto un altro mondo.
Per cui mettere i nostri tre, se li giocano tutti e tre insieme, riescono a fare un gioco americano e darci potenzialità. Noi quest'anno abbiamo fatto le qualificazioni, poi per fortuna non lo hanno fatto il quadro, ci hanno ripescato, perché se noi eravamo fuori con due americani che però erano avulsi, secondo me, non dall'essere squadra, che invece lo era, perché Pianeggiani è un ottimo allenatore, però avulsi dalla tipologia del gioco. Gli americani hanno una cosa in mente, innanzitutto, il gioco americano, lo spettacolo. Lo spettacolo è fare un canestro più degli altri, non ti preoccupare se ne prendi meno. In Europa e in Italia, molti allenatori ti dicono che la vittoria comincia dalla grande difesa. Indubbiamente il campionato è spettacolare, sia quello americano che quello italiano. Quello americano, con questa logica, ha qualche cosa in più dal punto di vista di spettacolo, anche perché sono tre tempi. Nel campionato in NBA c'è tutto, una partita in teoria dura
con le
due ore,
con
dura
le pubblicità,
quattro ore, ma c'è lo spettacolo insieme. È una cosa bellissima da un certo punto di vista, poi può piacere o meno, però segna comunque un confine netto di modello di gioco. Tant'è vero che alle Olimpiadi gli americani faticano, vincono alla fine perché la qualità dei singoli
viene fuori.
però non è che scherzano con le squadre europee.
Il Messi del basket l'ha visto? Cioè il Messi del pallone, un Messi nel basket l'ha visto?
Io sicuramente sì, cioè, il Messi nel basket europeo ce ne stanno un paio di giocatori più europei che americani, e poi c'è un argentino, ora mi sfugge il nome, non mi viene, che ha giocato anche a Reggio Calabria, questo lo dovresti conoscere anche.
Ginobili, se non mi sbaglio.
Manuel sì. Ginobili.
No, io il basket lo seguo.
Io invece dico l'età che poco, però.
Manuel Ginobili è un giocatore che gioca in NBA ed è spettacolare. Come c'è un giocatore, tra virgolette, italiano, perché i Lakers hanno un giocatore nato a Bologna che è il più forte di tutti. Adesso la domanda è più difficile.
Allora, vediamo se ci risponde qualcuno.
Vediamo, facciamo una domanda, infatti,
Pietro,
i nostri amici.
Pietro, vediamo se ci risponde. Un giocatore italiano nato in Italia.
Giocatore americano nato a Bologna che è la stella dell'NBA, gioca nei Lakers.
Okay, scatenatevi con la risposta.
Kobe Bryant. Okay, diciamo che è il numero uno.
È il numero uno al mondo. Secondo me è il numero uno al mondo. Fa delle cose spettacolari. Però può dire: sono nato a Bologna. Perché il padre giocava con la Virtus.
Ci dice Pietro che ha giocato pure a Reggio Calabria.
Sì. No, Manuel Ginobili ha giocato a Reggio Calabria.
Manuel Ginobili.
Forse il padre di Kobe Bryant ha giocato.
Il padre, è vero, sì, il padre di Kobe Bryant.
Ricordiamo l'appuntamento di domenica.
Ringraziamo Pietro per questa informazione.
Infatti, lo salutiamo.
Lo ringraziamo anche per chi ci ascolta.
Beh, visto, continua così, mi raccomando. Ricordiamo l'appuntamento di domenica.
Domenica 20:30, subito dopo le finali di Coppa Italia femminile. E la nostra avversaria è Senigallia. Partita comunque importante, anche se a qualcuno non è partita d'alta classifica, ma è partita che decide soprattutto le nostre sorti, indipendentemente anche quelle di Senigallia, perché mancano ormai solo 5 partite, per cui comunque lo spettacolo è garantito. Noi lo diamo dall'inizio del campionato, però vogliamo continuare almeno fino alla metà.
Ingresso gratuito?
Ingresso sono 10 euro a biglietto, okay. 7 euro biglietti ridotti. Per chi ha gli abbonamenti del Perugia Calcio abbiamo una dose di reciprocità, per cui entrano ottimo. Tutti gli abbonamenti del Perugia Calcio entrano col biglietto ridotto al Perugia Basket e viceversa.
Quindi c'è collaborazione anche fra gli altri
sport.
Sì, diciamo.
Poi ovviamente da 18 anni fino a 18 anni il biglietto è gratuito, quindi abbiamo tutte le possibilità. Costa 10 euro, secondo me sono 10 euro ben spesi.
Bene.
Ma sì, dai.
Spese bene.
Ultima domanda, poi andiamo in pubblicità. Il sogno nel cassetto, ma proprio un sogno che vorrebbe prima o poi aprire, che ancora non è aperto.
Guarda, io faccio tante cose, però vorrei, la domenica presento le squadre, da speaker presento le mando in campo. Il mio sogno nel cassetto è presentare le squadre il giorno in cui sanciremo la promozione. Qualsiasi promozione, poi, sempre fatto, lo farò.
Non diciamo quale.
Infatti.
Una promozione.
Quando sarà?
Vi aspettiamo a Radiofonica per festeggiare.
No, io spero che Radiofonica venga a raccontare le partite del Perugia Basket direttamente dal Palo Evangelisti, perché niente di più è
infatti,
mai possibile.
Uniamo...
Se qualcuno ha sentito, ci ha ascoltato.
Ascolti questo messaggio.
Considerate che vengono mediamente diciamo che il 50% delle squadre che fa il girone A si porta la loro radio web a bordo campo e racconta le partite della squadra avversaria.
Ci attacciamo anche questo.
Perugia non ce l'ha la radio.
Noi ci attacciamo, ci proviamo.
Qualcuno secondo me sta
speriamo
ascoltando.
Speriamo che ci ascolti, infatti, speriamo che ci abbia ascoltato. Allora, mandiamo...
Ci fermiamo 2 minuti, poi...
Ok, chiediamo al signor Renato se poi mandare fino a 6:15 oppure devo andare via prima.
No, vado via prima perché è cominciato l'allenamento e qualche problema ce l'ho.
Ringraziamo per essere venuto qua.
È stato veramente un piacere.
Una bella chiacchierata, ricordate anche perché io di basket sapevo pochissimo, è stata veramente una bella chiacchierata. Bocca al lupo per domenica. Poi un Elin e Paemo nella vostra partita.
Poi, chi lo sa, ci sentiremo in futuro, però... qualche promozione, una futura promozione.
Ci vediamo.
Non mettiamo mai limiti alla promozione.
Ci vediamo anche con qualche
importante
giocatore.
Vincere domenica, così la salvezza è assicurata.
E dopo possiamo parlare con più tranquillità.
A parlare a tutti i nostri amici. Domenica. La 20:30, tutti a parlare di Magistra, sostenere la Romatica e Perugia, giusto?
Va benissimo.
Okay. Un po' di pubblicità, ci ritorniamo dopo. Di nuovo salutiamo e ringraziamo il signor Renato.
Arrivederci, grazie a tutti gli ascoltatori di averci sopportato.
Seguito, vai. We'll be right back. Amici amici, eccoci di nuovo ritornati dopo un po' di muti, dopo questa bella chiacchierata però di
bella ora di basket.
Veramente tante belle informazioni, veramente.
A noi è piaciuto
tanto. Speriamo
parlare,
anche ai nostri amici.
Anche ai nostri amici è piaciuto parlare.
Ricordiamo,
ascoltare, diciamo.
Infatti, ricordiamo alcune cose prima di fare a voi la screena.
Sì,
intanto
sì, sì.
Domani c'è il derby Perugia Atletico Arezzo alle ore 14.
Alle 14 anche su Rai Sport Sat si può seguire la partita. E poi a seguire c'è la Final Four di basket, uno femminile, anche su Rai Sport.
Ricordiamo
dove impegnate, Nico, dai, ricordale tu.
Alle 18 Faenza Schio, domani pomeriggio, alle 20:30 sempre domani sera, Umbertide Jomatic contro Umana Venezia, e poi domenica la finale alle 16 e poi alle 20:30 è appuntamento immancabile con Jomatic e Perugia, giusto che affronterà Senigallia alle 20:30.
Speriamo in una bella finale con Schio, la grande favorita.
Infatti, speriamo che questa Coppa Italia porti fortuna.
E resti a Perugia.
Infatti, speriamo che sia un bel fine settimana per il basket perugino. Ricordiamo anche, oltre a partita di domani appunto Perugia, che abbiamo detto, che c'è Alessandro Siani, Piero.
Sì, sì, Caffè
Moriachi.
No, Caffè 110.
Ah, Caffè 110, mi sono sbagliato, scusate. Alle ore 11.
Alle ore 11, ingresso gratuito, chiunque può andare.
Infatti, ricordiamo anche che c'è la possibilità di vincere i biglietti. Aspettate, ecco, possibilità, non ritrovavo appunto, di ottenere inviti per anteprima del film Sucker Punch. Quindi ricordiamo questi due eventi. Importante.
Andare sul sito radiofonica.com e sarà tutto spiegato.
Passiamo alla nostra schedina.
Ricordando
che intanto è arrivato Cavassina al posto di Di Carlo sulla panchina della Sampdoria.
Sì, Di Carlo finalmente è andato via. Purtroppo, diciamo, il poverino.
E è andato via anche Edda, che non ci ha fatta resistere fino alla fine. È arrivato Papadopoulo.
Vediamo subito messa all'opera.
Torino che giocherà contro Livorno.
Subito contro il Livorno di Novellino.
Una sfida ostica domani.
Una sfida fra, diciamo, quattro squadre
in crisi,
la delusione delle, diciamo, che erano delle favorite.
Tutti
Livorno e Torino, giocatori da categorie superiori, hanno mantenuto soprattutto l'ossatura.
Infatti, tutti e due i più grandi delusioni della Serie B, sicuramente.
Infatti, sì.
Domani l'Atalanta non va a giocare con Sassuolo in casa. L'Atalanta dovrebbe giocare con Ascoli e mi pare fuori casa, un impegno facile per la capolista che. A poche giornate alla fine a Serie B quasi in pugno, insomma la promozione quasi in pugno.
Sì, sì.
Ricordiamo stasera, andiamo con la schedina, quindi andiamo sulla
schedina.
Se sei d'accordo.
La nostra Serie A. Allora, iniziamo.
Vai. Ricordiamo anche che tornerà la prima divisione anche dopo il turno di riposo.
Poi lunedì, naturalmente, commenteremo tutto. Iniziamo subito, diciamo, dell'anticipo
forse anticipo al massimo, diciamo,
di questa sera.
Stasera ai Gamonti,
Brescia-Inter per la felicità del nostro amico Carmine.
Salutiamo Carmine e tutti i nostri amici che ci seguono.
Ci sono parecchi interisti, anche Pietro è interista.
Perfetto, mi raccomando, ragazzi, non cambiate mai squadra.
Nuovo ascoltatore interista.
Non cambiate mai squadra.
E ci consiglia un due fisso.
Ma sì, soprattutto con Samuel Eto'o in questa forma, penso che per Inter non sanno bene. Anche se Brescia quando è ritornato gli Iachini,
fra le grandi, con le grandi,
sì, esatto,
si difende.
Poi
difende.
Ha fatto punti con Iachini.
Ha andato a pareggiato.
Infatti. Poi ai Gamonti ultimamente sta dando filo a torcia a tutti.
Però ormai deve fare le partite della vita. Ha pareggiato a Napoli.
Infatti.
Con un catenaccio allucinante.
Pazzesco, anzi, poteva vincere anche alla fine.
Caracciolo, se era più freddo sotto porta avrebbe segnato.
Però Leonardo deve vincere, perché se vince l'Inter va a due punti da Milan. È vero che Milan ha i bye poi domenica, però è un'occasione talmente ghiotta per mettere pressione all'avversario che non si può assolutamente perdere. Quindi anche io dico due fisso, poi con questo entro in queste
condizioni.
Ha compiuto gli anni, 10 anni, mi pare due giorni fa, un giocatore che spaventoso, in una forma pazzesca.
Ha vinto di tutto, ha fatto un gol domenica.
Direi anche di dire qua sulla Coppa Campioni, Piero, perché il Milan ha pareggiato con Tottenham, ok, è uscito voi.
Il Milan, la Roma
è coriata.
Hanno fatto una figura pessima.
E Messi, un giocatore qualsiasi.
Sì, ha fatto un golletto.
Ha fatto
così,
normale.
1-0, ha fatto un gol che possono fare tutti, diciamo.
Sì, e Bacione che ha vinto con l'Asana è andata a superdito. Vai, iniziamo con la scrivere.
Andiamo veloce, andiamo a Cesena Juventus. Io da juventino prevedo un 1x, ormai non ho più fiducia nella mia squadra.
Io dico un pareggio. Un pareggio con gol, ma un pareggio.
Poi al 12:30 c'è il Milan Bari, credo che.
Qui in Milan, sì.
Scontato, il Bari ormai, diciamo, che è in Serie B.
Sì, si era segnato. Ecco, ricordiamo anche che Inter, anche con Torino, ma anche con Siena, sono squadre spacciate qualche anno fa e poi.
Mai dire mai.
Però sicuramente il Milan due fisso, Pat favorito.
Poi c'è una bella partita, Cagliari-Udinese, tra le due belle realtà del calcio italiano.
Vediamo se da noi Paigea vinceva Pedea. No.
Ma io vedo un 2, secondo me l'Udinese ormai va dritta anche verso io. Il quarto posto, anche pure il terzo, deve stare attento il Napoli.
Sì, infatti, dico 2 Udinese anch'io, vai.
Poi sfida salvezza a Catania, tra Catania e Sampdoria.
Qui hai Vato Cavassin, Simone contestato, Petardi, insomma.
Però in casa il Catania è una squadra...
È un osso duro. Io dico 2 Sampdoria, peccato che il nuovo allenatore porta sempre, almeno la prima partita, qualcosa di una squadra, quindi dico 2 Sampdoria.
Andiamo avanti con...
Un'altra partita.
Chievo-Fiorentina, il Chievo... deve salvarsi. La Fiorentina ormai non ha più niente da chiedere.
Si pari in Miaro,
però ha recuperato Mutu, Vargas.
Via Dio, Santana. Montoio sembra che vada via a fine stagione. Si pari in Miaro.
Dico un X.
Anch'io, pareggio, vai.
Andiamo avanti con Genoa-Palermo. Il Palermo. Cosmi che uscirà da questa crisi?
Appunto, Cosmi deve vincere perché non ha iniziato totalmente bene. Poi Genoa in casa, poi soprattutto da ultimamente sta facendo molto bene. Bardini è riuscito ad assemblare finalmente la squadra. Dico 1 Genoa.
Uno Genoa, io dico un X2, dai, diamo fiducia a questo Palermo, altrimenti sì. Zamparini e sono pure il caso. Sono sì,
una curiosità, grazie a voi, sembra che prossima stagione possa arrivare un allenatore Maibo. Allenatore Maibo che sta facendo molto bene. Maibo che sta vincendo lo scudetto.
Sui sloveni ormai.
Sì, quindi sembra che già mi si è innamorato di questo nuovo allenatore.
Andiamo avanti con Lecce e Bologna. Lecce Bologna. Bologna è una squadra molto in forma.
Lecce in casa, però
non Lecce
va bene.
Da fare. Io credo che il Lecce vinca.
Io dico 2 Bologna, ma Isco.
Poi c'è il derby.
Roma-Lazio.
La Roma
è la squadra disperata contro...
in netta crisi, infatti. Uno spogliatoio spaccato.
Però è un derby e quindi rischio, dico 1 Roma, vai.
Ma io la Roma non... Lazio non vince il derby da 5 partite consecutive, quindi credo che sia arrivato il turno. 2 Lazio.
Ok, dico 1 Roma. Montella, sai, nel derby si può essere partita la svolta.
Quindi, poi lunedì vedremo, dai.
Ricordiamo che Adriano ha esistito il contatto con la Roma. È tornato in Basia.
E poi chiudiamo il posticipo domenicale una sera con un Parma-Napoli.
Vabbè, Napoli che chissà come sarà Maggiai o come sarà
Travezzi. Ambiente.
Travezzi, ambiente che ultimamente è un po' in crisi, un po' di polemica.
Deve fare punti assolutamente.
Infatti, chiudiamo Napoli un po' in polemica, Maggiai è stato espulso di una partita, anche De Laurentiis ha detto che c'era una certa sudditanza, quindi sono un po' con gli abiti. Si parla di Maggiai forse il prossimo allenatore della Juventus, si dice, nella prossima stagione. Quindi una bomba di mercato che ultimamente volate. Io dico 2 Napoli, va. Napoli gioca fuori, Giuseppe Parma-Napoli, dico 2 Napoli.
Allora, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo concluso. Noi ricordiamo il nostro appuntamento per lunedì alle 17.30.
Anche i nostri contatti, ma diciamo te.
Io mi potete trovare su Facebook o su Piero Labrete.
Io bovini81@hotmail.it e sulla nostra barca potete pubblicare tutto quello
tutto
che vuoi,
i vostri pronostici, ci aspettiamo,
curiosità, video, quello che vuoi.
Facciamo di sotto volo, saluto Alex Calveri che ci ha seguito, un nostro nuovo ascoltatore, Pietro Fittante, Daniele che con i suoi pronostici, poi chi c'è, Francesca da Torino, vediamo.
Vi unisco e auguri, vi saluto.
Rossi
anch'io.
E Tommy che ci segue sempre e ci poi vediamo. Non lo so chi ci ha seguito, Valerio, Laura che ha fatto il compleanno, gli facciamo gli auguri.
Auguri. Spero che ne avevo 30 anni, no?
No, è ancora una ragazzina. Okay. Ragazzina.
Facciamo tanti auguri. Ah, a proposito di compleanno, auguri a Marco, mio amico, e anche a una mia amica che fa con me il corso clown, Serena Ostuni. Tanti auguri sia a te, Marco, sia a te, Serena.
Ok, il nostro
tempo è finito. Grazie, ci vediamo lunedì alle 17.30.
Buon weekend a tutti.
Buona fine settimana, divertitevi. Andate a guardare anche un po' di sport, a divertirvi, mi raccomando. Lunedì alle 17.30 su www.radiofonica.com. Ciao
serata.
Amici, buona serata.